Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 7 minuti in questa giornata che è un mercoledì di fine maggio, esattamente il 26. Ancora una volta buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati, questo è il Demone del Tardi. C'è un'espressione, è un'espressione molto nota e molto usata, e l'espressione è tragica fatalità. È un'espressione che affonda le radici nell'epica classica, materia di Omero e di Sofocle, quando a determinare la sorte erano gli dèi annoiati sulle vette dell'Olimpo che tra un grappolo d'uva e l'altro facevano segno alle Moire di tagliare i fili, e quindi cadevano le teste, si chiudevano i destini, si spegnevano le vite. Erano gli dèi a determinare il fato, a stabilire il campo e i protagonisti della tragedia. Poi col tempo quel lavoro è passato di mano, quel lavoro che gli dèi non volevano più fare è passato agli uomini, e gli uomini, va detto, ci si sono messi d'impegno, il fato si è scansato più in là, l'epica si è fatta storia e si è fatta cronaca. La tragedia naturalmente è sempre lì, ma senza la sua cornice, però è rimasta quell'espressione, una tragica fatalità, che è un gigantesco sgranare gli occhi, allargare le braccia di fronte all'irrompere del destino, che sia un ponte che crolla o una funivia che precipita, una tragica fatalità, l'inspiegabile e l'inaudito come ai tempi dei capricci degli dèi dell'Olimpo. Solo che nel cambio di gestione dal pubblico divino al privato degli uomini succede che una spiegazione poi c'è sempre, come recita il prologo di Indagini ad alta quota, dietro a una tragica fatalità c'è sempre una catena di errori e di responsabilità. E allora ecco il pezzo di ferro rosso che serviva a tenere aperte le morse del freno d'emergenza, la morsa che teneva aperti i freni, il cosiddetto forchettone che forse è stato dimenticato per errore o forse manco per niente niente perché serviva ad aggirare un'anomalia ai freni che durava da un mese e mezzo e che avrebbe dovuto tenere fermo l'impianto. E così lo schianto della funivia del Muttarone, venuta giù come Icaro, smette di essere una tragica fatalità e si trasforma in un disastro colposo, omicidio plurimo colposo e lesioni colpose. Insomma, il filo delle Parche, che è il cavo che si spezza. E sugli sviluppi dell'indagine della magistratura, sugli arresti operati nella notte, aprono naturalmente tutti i quotidiani online questa mattina. E su tutti i quotidiani cartacei, o quasi tutti, invece c'è una foto. L'apertura dell'edizione online del Corriere della Sera di ieri sera la lanciava così: l'ultima fotografia al piccolo Eitan scattata dalla famiglia pochi istanti prima della tragedia. E poi la foto con il bambino di spalle che guarda fuori dalla cabina della funivia poco prima che venga giù. Ecco, io non sono uno di quelli col dito costantemente premuto sul grilletto dell'indignazione, anzi, però a volte mi domando quanti click valga la pietà. Mi chiedo perché, quale sia il senso, che cosa aggiunga al racconto. Certo, si potrà obiettare, qual è la differenza con le immagini dei bambini morti sulle spiagge vittime dei naufragi? Foto che ieri e ancora oggi troviamo sulle prime pagine, per esempio quella della Stampa di Torino con un pezzo di Emma Bonino che sta proprio su quelle immagini. Bene, la differenza sta nel fatto che in quelle immagini c'è il racconto. Il racconto sta tutto lì, nella sua micidiale brutalità, il racconto di una storia che altrimenti resterebbe astratta, lontana, invisibile, perché se non la vedi non ti tocca. L'ultima fotografia al piccolo Eitan, scattata pochi istanti prima della tragedia, invece non dice nulla di più di una tragedia che già ci tocca fino all'osso. Dice anzi, per contrasto, lasciatelo stare, abbiatene cura quando tra poco si risveglierà in un mondo più brutto e che purtroppo non è più il suo mondo, quello che aveva conosciuto fino al giorno prima. Sono le 8 e 12, quasi 13, quando proviamo a voltare pagina. A voltare pagina a volte ti aiuta la musica, come in questo caso questo nuovo pezzo dei Kings of Convenience che ne giocano a fare Nick Drake, ma quando si ha bisogno di staccarsi proprio dalla realtà, il metodo migliore è sempre rifugiarsi nel fantastico, magari nella fantascienza, e quindi, non avendo noi Asimov a disposizione, immergiamoci per un attimo nei giornali della destra, a cui va il nostro grazie per averci offerto l'occasione, perché oggi i titoli sono davvero da giorno del giudizio. Innanzitutto il giornale che titola l'assedio dei comunisti. Ebbene sì, come nei giorni gloriosi della rivoluzione di ottobre, i comunisti hanno sferrato l'attacco al palazzo d'inverno. Fatemelo impugnare, la prima pagina del giornale, corroborato dalla nuova temporanea direzione di Livio Caputo, che nonostante i quasi 90 anni, cioè uno che ha conosciuto da cronista l'assedio al palazzo d'inverno quello della rivoluzione d'ottobre, titola appunto la sede dei comunisti, governo accerchiato con i bolscevichi che attaccano il palazzo di Draghi a colpi di no ai licenziamenti, sia alla patrimoniale, alla tassa di successione, con tanto di editoriale di Nicola Porro, un vibrante editoriale intitolato Moriremo marxisti inconsapevoli. Il dato è che i comunisti poi sarebbero Enrico Letta, che francamente sta al bolscevismo, come Emanuele Filiberto sta a Carlo Magno, ma questo basta, questo è quanto. Ma attenzione, perché non c'è solamente l'assedio dei comunisti raccontato dal giornale, c'è anche la crociata dei trans. Ebbene sì, proprio la crociata dei trans, che invece sta nel titolo della prima pagina della Verità. Attenzione, il complesso miliardario industriale che sponsorizza la crociata dei trans, fiumi di soldi dietro la transmania gender, un affare alimentato da alcuni degli uomini più ricchi del pianeta. Naturalmente, chi sono gli uomini più ricchi del pianeta? Sono sempre quelli che compaiono ovunque ci sia il male: George Soros, Bill Gates, Warren Buffett, eccetera, eccetera, eccetera. Lasciamo l'assedio al Palazzo d'Inverno e anche la crociata dei trans, perché mentre queste cose vanno in scena, c'è il centrodestra che si prepara a mettere a sua volta in scena il più grande spettacolo del mondo. E sì, ci siamo, lo avevamo annunciato la scorsa settimana e adesso ci siamo arrivati. Saranno quasi 200 i protagonisti della più grande audizione mai organizzata dai tempi delle selezioni del Grande Fratello. I numeri sono da concorsone dei vigili urbani. 200 testimonial dell'ostruzionismo alla legge Zan, che verranno ascoltati uno dopo l'altro in Parlamento, con un tempo stimato che si aggira attorno ai 4 mesi, insomma il tempo necessario per ricaricare il generatore automatico di emendamenti di Calderoli, che dovrebbe spostare poi il calendario di approvazione della legge attorno al 2624. Ma intanto il cartellone dei protagonisti dell'audizione da Guinness dei primati, che si annuncia davvero entusiasmante. Bene, al netto di Platinette, Carlo Nordio, Gandolfini del Family Day, alcuni giornalisti già annunciati, insomma i nomi noti, ecco, innanzitutto moltissimi monoteismi, anzi pare quasi il congresso mondiale dei monoteismi, la rappresentanza è completa. C'è l'Islam, c'è l'ebraismo e naturalmente c'è il cattolicesimo, che vanta tra i propri rappresentanti, vado a pescare qua e là nell'elenco che è stato diramato ieri, la responsabile dell'azione cristiana perseguitati, il portavoce delle assemblee di Dio in Italia, l'esponente della Chiesa Cristiana Universale della Nuova Gerusalemme. Questo giusto per fare degli esempi. Dovrebbero poi aggiungersi un pronipote dei Re Magi, l'ultimo guardiano del Graal, il segretario della Federe Inquisitori e un interprete di Rovetti Ardenti, che parleranno anche loro nell'aula parlamentare. Insomma, mancano questi, poi ci sono tutti, rappresentata anche la Sacra Arcidiocesi Ortodossa, presenti anche i mormoni, meno male, assenti invece gli Amish, e questo non va bene perché i mormoni sì e gli Amish no. Probabilmente, come dire, gli Amish, non avendo il telefono, non sono stati contattati in tempo da Salvini e Calderoli, così come manca purtroppo una rappresentanza per i politeisti e per le religioni sincretiche. Però c'è il perito agrario, ecco, uno si domanda, ma perché il perito agrario dovrebbe essere audito dal Parlamento sulla legge Zan? Se proprio devo immaginare, immagino che il perito agrario ci sia perché i figli della famiglia tradizionale nascono naturalmente sotto i cavoli, e allora però ci vorrebbe pure un ornitologo per i figli che li porta le cicogne. Vabbè, si fa sempre in tempo, poi vediamo, adesso sono 200, potrebbero essere 400 il giorno dopo. Poi vediamo ancora, ah sì, c'è l'infettivologa esperta. È presentata così, infettivologa esperta, il che mi lascia presupporre che ci sia anche l'infettivologa poco esperta o quella relativamente esperta, ma comunque l'infettivologa esperta è quella che sosteneva ai microfoni di Radio Maria che l'aumento dell'HIV fosse il prodotto della normalizzazione dell'omosessualità. Ha sfiorato il Nobel per questa teoria, purtroppo non ce l'ha fatta, ma per colpa della crociata dei trans e dei fiumi di denaro e di potere che raccontava probabilmente la verità. Poi ancora, ah sì, c'è un rappresentante delle famiglie irpine, è importante l'opinione, lo sguardo della famiglia irpina. Ancora c'è il gay penitente, c'è l'impiegata, presentata così, impiegata, e c'è l'insegnante di chimica. Insomma, ce ne sono tanti, un grande show che, come dicevamo, occuperà per i prossimi mesi in prima serata il palinsesto dei lavori parlamentari. E visto che i francesi hanno chiesto il test antidroga per i Maneskin, magari torneranno a chiederlo anche per questa roba qua, vediamo. Ma a proposito di droghe, parliamo anche di doping. Il doping, come sapete, di solito si assume per il miglioramento delle prestazioni sportive. Siamo in tempo di Olimpiadi e quindi, come dire, l'antidoping tornerà prepotentemente alla ribalta anche in occasione di questa nuova edizione olimpica. Ma intanto scopriamo che il doping viene anche utilizzato nei campi. Siamo sulla prima pagina del Messaggero. A Sabaudia, droga agli indiani per lavorare di più. Insomma, li bombavano, li pompavano non per fare il record della maratona come si fa sugli altipiani, bensì per non stramazzare ed arrivare in posizione eretta a fine serata, massacrandoli di lavoro nei campi. Sostanze stupefacenti per sopportare la fatica estrema nel lavoro dei campi, con turni fino a 16 ore al giorno. Era un medico a fornire la ricetta agli indiani di Sabaudia per procurarsi la droga che toglie la fatica, raccontano così. E poi c'è il pezzo firmato da Marco Cusumano a pagina 11 che entra nel vivo della vicenda. Sostanze stupefacenti per sopportare la fatica estrema nei campi, turni dalle 12 alle 16 ore al giorno. Fino a poco tempo fa gli indiani impiegati nelle campagne utilizzavano quasi esclusivamente i bulbi del papavero. Nella fase finale dell'estrazione dell'eroina vengono ricavati dei semini che si assumono per avere un effetto di stordimento che aiuta a non sentire la fatica. Ora però è stato scoperto qualcosa di nuovo: i lavoratori sfruttati hanno cominciato a utilizzare sistematicamente dei farmaci con principi attivi che rientrano nelle tabelle degli stupefacenti. Ieri i carabinieri dei NAS di Latina hanno arrestato un medico di Sabaudia, Sandro Cuccurullo, accusato di aver rilasciato circa 1000 prescrizioni a 222 propri assistiti di nazionalità indiana, quasi tutti braccianti nelle campagne pontine, per la dispensazione di oltre 1500 confezioni di un farmaco stupefacente di categoria D con il principio attivo dell'ossicodone, nessuno scopo terapeutico ovviamente, ma soltanto la necessità di limitare la sensazione di affaticamento dopo ore di lavoro sotto il sole nei campi agricoli delle numerose aziende che sorgono tra Sabaudia e Terracina. È la prima volta che un medico viene arrestato con un'accusa così grave, ma non è tutto. Cuccurullo, difeso dall'avvocato Angelo Fiore, avrebbe anche attestato false esenzioni facendo procurare i farmaci a costo zero, interamente a carico del sistema sanitario nazionale. Visto che li pompate di doping, perlomeno dategli la gloria delle prime pagine sportive, visto che poi le prestazioni di 16 ore e anche di più nei campi non entrano né nel Guinness dei primati, non diventano disciplina olimpica. Se proprio si deve fare, e non si deve fare, ma proprio no, perlomeno che vengano trattate con lo stesso tipo di sguardo e magari anche lo stesso tipo di riconoscimento economico dei campioni dello sport. A proposito di sport, attenzione cari amici interisti all'ascolto, perché la pagina della Gazzetta dello Sport, la prima oggi, è quasi tutta dedicata a voi. Conte Inter, divorzio, tecnico e club distanti, si tratta sulla buona uscita, i giorni dell'addio. L'Inter ha esposto un forte piano di ridimensionamento, Conte non ci sta ormai, è divorzio. Scrive così questa mattina la Gazzetta dello Sport. Ma a proposito di medici, non c'è solamente il medico cucurullo di Sabaudia, che era il re del doping nei campi, ci sono anche i virologi nel mirino dei terroristi. C'è una storia che arriva dal Belgio e che racconta, vabbè, l'ennesimo capitolo della personalissima follia, ma anche l'escalation del delirio della propaganda Novax. È la storia di un veterano delle forze speciali che è inseguito dalle forze dalle forze dell'ordine di tutto il Belgio, perché minaccia di fare fuori i virologi. Si chiama, la racconta il Foglio in prima pagina della storia, si chiama Jürgen Konings, è un istruttore militare di 46 anni che teneva corsi di tiro ai cecchini dopo una carriera nelle forze speciali del suo paese, alcuni periodi in servizio in Iraq e in Afghanistan. 1,80 m, calvo, in forma. A gennaio le autorità belga hanno scoperto che Konings, insieme a un centinaio di altri militari, aveva simpatie di estrema destra e che poteva essere pericoloso. L'hanno degradato di 2 livelli da istruttore ad assistente, e lui ha continuato a lavorare per l'esercito e a mantenere l'accesso a un'armeria. Lunedì 17 maggio Konings ha scritto sui social una serie di minacce di morte contro il virologo star del Belgio, che si chiama Mark Van Ranst, e contro i collaborazionisti, così li chiama, del governo belga. Il giorno dopo la polizia è andata a cercarlo a casa sua, ma non lo ha trovato. C'era un messaggio nel quale, oltre alle minacce contro i virologi di fama, l'uomo dichiarava che avrebbe fatto qualcosa che avrebbe cambiato per sempre la società. Dall'armeria della base dove lavorava mancano una pistola calibro 5,7, una mitraglietta P90, un giubbotto antiproiettile, 4 razzi per bazooka. 2 giorni dopo le autorità hanno chiarito che i razzi per bazooka sono soltanto una versione per esercitazione, non sono letali come munizioni, ma facevano comunque parte del piano del uomo, che si è reso irreperibile, che in questo momento è inseguito, come dicevo, dalle forze di polizia del Belgio. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, e allora questo qualche minuto lo dedichiamo, perché no, a una pagina che non sta esattamente sulla stretta attualità, ma è una pagina interessante, perché sta per uscire anche in Italia, edito da Bompiani, un libro di Ann Lebovitz, personaggio straordinario della cultura newyorkese, una figura totalmente anomala, dissacrante, che fa parte, come dire, del parterre de roi dei narratori, non solo di New York, e che è stata raccontata anche recentemente, lo potete vedere in un documentario firmato da Martin Scorsese, che trovate nella programmazione di Netflix. Perché si parla di Ann Lebovitz? Appunto perché arriva anche in Italia l'edizione italiana di questo libro, ma perché tra le pagine di questo libro c'è anche un pezzo del racconto del viaggio in Italia che la Lebovitz aveva fatto, in cui parla di Milano e di Roma, e per esempio pesco qua e là, le descrive così: Milano è una cittadina piuttosto affascinante, un bel duomo, l'ultima cena, una prestigiosa stazione ferroviaria voluta da Mussolini, la Scala e un sacco di altre splendide cose da vedere. Ci sono due categorie di persone qui: quelli che lavorano per i vari Vogue e poi ci sono gli altri. Quelli che lavorano per i vari Vogue sono molto socievoli e amano uscire, quelli che non lavorano per i vari Vogue potrebbero anche essere altrettanto socievoli, ma con tutta probabilità non parlano un granché di inglese. Le persone che incontro sono quasi tutte comuniste, in particolare i ricchi. Milano è un posto parecchio politicizzato. La città è piena di graffiti che inneggiano al comunismo e di militari, vestono tutti molto bene, insomma, e poi va avanti così. È un racconto di un suo viaggio fatto anni fa, e che da Milano passa a Roma, e quindi poi c'è il contrasto, che è un contrasto quasi, come dire, da stereotipo neorealista. A Roma, dice, non lavora nessuno, e se piove, sempre che se ne accorgano, danno la colpa a Milano. La gente, mentre a Milano lavorano tutti, e se piove danno la colpa a Roma. La gente passa la maggior parte del tempo a pranzare, sono piuttosto bravi. Roma è senza ombra di dubbio la capitale mondiale del pranzo. Poi va avanti ancora. Sono rimasto a Roma circa 2 settimane, nel frattempo ci sono stati 5 grandi scioperi, non so cosa chiedessero i manifestanti né se lo abbiano ottenuto, ma con tutta probabilità non era quello l'importante. Scioperare a Roma è una questione di stile più che di dinamiche economiche, è una città folle sotto tutti i punti di vista, basta passarci un'ora o due per rendersi conto che Fellini girava dei documentari. Questo ovviamente è lo sguardo tutt'altro che corretto, ma è bene che sia così, di un personaggio come Anne Leibovitz, che come fece Goethe molto prima di lei, viaggia anche per l'Italia e viaggiando per l'Italia nel frattempo la racconta. Con questo siamo arrivati alle 8:29, quindi alla chiusura di questa puntata del Demone del Tardi. Ci sentiamo come sempre domani mattina, stessa radio, stessa ora. Grazie per esserci stati, buona giornata a tutti. Without it, I'm at a great loss. Ooh, security, yeah, and I want it at any cost. Yes, I do. Oh.